concerto in particolare. È una sosta meditata in musica che ci introduce nella settimana santa. Io vi do il benvenuto, vi saluto cordialmente, in modo particolare Paolo Piccolini, che questa sera suona per noi, insieme agli altri amici Giampiero, che ho conosciuto da piccolo ormai, della Vox Ordine, di dirigevano, e Massimiliano, che questa sera ci presta la voce per i brani, che sono tratti dall'enciclica di Giovanni Paolo II, Redemptoris Solis. Così accompagniamo i brani, alcuni momenti di riflessione, che ci diano anche spunti per vivere cristianamente nei prossimi giorni di festa della Pasqua. Così pure saluto Claudio, registra le voci, fa CD, possiamo riascoltare. Ecco, vi invito a non applaudire ovviamente, perché è preghiera, riflessione, meditazione. Saluto anche il sindaco che è dopo carta giornale e ci poniamo in religioso ascolto. Erano passati 8 mesi dalla sua elezione, nell'ottobre 1978, quando il 4 marzo 1979, prima domenica di Quaresima, Giovanni Paolo II emanò la sua prima enciclica, quella in cui intendeva esporre le linee programmatiche del suo ministero di pescatore e pastore, sull'esempio di Pietro, sulla via che era. L'enciclica si intitolava Redemptor Omnis ed era un'illustrazione del mistero di Cristo, redentore dell'uomo, che Giovanni Paolo II si impegnava a diffondere con tutte le sue forze. Come egli ci sia riuscito è sotto gli occhi di tutti noi e conserviamo, ognuno con le sue, qualche immagine di uno dei pontefici più lunghi della storia, così ricco di eventi e di parole. Non possiamo ripercorrerli senza commettere l'ingiustizia di tralasciarne qualcuno. Per questo, stasera andremo alla fonte, lasciandoci guidare nella riflessione e nella meditazione da alcune delle parole di Giovanni Paolo II, proprio nella sua prima enciclica, nell'attesa della sua beatificazione il prossimo 1° maggio e con l'impegno di riscoprire le radici della nostra fede in colui che è il Redentore dell'uomo, uno splendido documento da riscoprire, che si apriva così, con un grido entusiasta. Il Redentore dell'uomo, Gesù Cristo, è centro del cosmo e della storia. Se le vie sulle quali il concilio del nostro secolo ha avviato la Chiesa rimarranno a lungo esattamente quelle che noi tutti dobbiamo seguire, possiamo giustamente chiederci come, in che modo occorre proseguire e cosa occorre fare affinché questo nuovo avvento della Chiesa ci avvicini a colui che la Sacra Scrittura chiama Padre per sempre. Questa è la fondamentale domanda che il nuovo pontefice deve porsi quando in spirito d'obbedienza di fede accetta la chiamata, secondo il comando del Cristo più volte rivolto a Pietro: «Pasci i miei agnelli», che vuol dire «Sì, pastore del mio ovile». E poi «E tu, una volta avvenuto, conferma i tuoi fratelli». E proprio qui, carissimi fratelli, figli e figlie, che si impone una risposta fondamentale ed essenziale, e cioè l'unico orientamento dello spirito, l'unico indirizzo dell'intelletto, della volontà e del cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore del mondo, verso Cristo, Redentore del mondo. A Lui vogliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c'è salvezza. Rinnovando l'affermazione di Pietro: Signore, a chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.
Thank you.
stessa di Padre, la sua umanità, la sua fedeltà alla verità, il suo amore che abbraccia tutti. Padre, inoltre, la sua morte in croce, cioè l'imperscrutabile profondità della sua sofferenza e dell'abbandono. La Chiesa non cessa mai di riviverne la morte in croce e la risurrezione, e costituiscono il contenuto della sua vita quotidiana. Difatti, è per mandato di Cristo stesso, suo Maestro, che la Chiesa celebra incessantemente l'Eucaristia, trovando in essa la sorgente della vita e della santità, il segno efficace della grazia e della riconciliazione con Dio, il pegno della vita eterna. La Chiesa vive il suo mistero, vi attinge senza stancarsi mai e ricerca continuamente le vie per avvicinare questo mistero del suo Maestro e Signore al genere umano, ai popoli, alle nazioni, alle generazioni che si susseguono, ad ogni uomo in particolare, come se ripetesse sempre, secondo l'esempio dell'Apostolo: io ritengo, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso.
Concilio Vaticano II, la Chiesa, tutti i cristiani, hanno potuto raggiungere una coscienza più completa del mistero di Cristo, mistero nascosto da secoli in Dio per essere rivelato nel tempo, nell'uomo Gesù Cristo, e per rivelarsi continuamente in ogni tempo. Dio si è rivelato pienamente all'umanità e si è definitivamente avvicinato ad essa, e nello stesso tempo in Cristo e per Cristo l'uomo ha acquistato piena coscienza della sua dignità, della sua elevazione, del valore trascendente della propria umanità, del senso della sua esistenza. Occorre quindi che noi tutti, quanti siamo seguaci di Cristo, ci incontriamo e ci uniamo intorno a Lui stesso. Questa unione, nei diversi settori della vita, non può attuarsi senza un valido lavoro che tenda alla reciproca conoscenza e alla rimozione degli ostacoli sulla strada di una perfetta unità. Tuttavia, possiamo e dobbiamo già fin d'ora raggiungere e manifestare al mondo la nostra unità nell'annunciare il mistero di Cristo, nel rivelare la dimensione divina insieme umana della redenzione, nel lottare con instancabile perseveranza per la dignità che ogni uomo ha raggiunto e può raggiungere continuamente in Cristo. È questa la dignità della grazia dell'adozione divina ed insieme la dignità della verità interiore dell'umanità, la quale, se nella coscienza comune del mondo contemporaneo ha raggiunto un rilievo così fondamentale, ancora di più risulta per noi alla luce di quella realtà che è Lui, Gesù Cristo. Gesù Cristo è stabile principio e centro permanente della missione che Dio stesso ha affidato all'uomo. A questa missione dobbiamo partecipare tutti. In essa dobbiamo concentrare tutte le nostre forze. attraverso l'esperienza della famiglia umana in continuo aumento, a ritmo accelerato, penetriamo nel mistero di Gesù Cristo, comprendiamo con maggiore chiarezza che alla base di tutte queste vie lungo le quali deve proseguire la Chiesa dei nostri tempi c'è un'unica via. È la via sperimentata da secoli ed è insieme la via del futuro. Cristo Signore ha indicato questa via, soprattutto quando, come insegna il Concilio, con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. La Chiesa ravvisa dunque il suo compito fondamentale nel far sì che una tale unione possa continuamente attuarsi e rinnovarsi. La Chiesa desidera servire quest'unico fine, che ogni uomo possa ritrovare Cristo, perché Cristo possa, con ciascuno, percorrere la strada della vita, con la potenza di quella verità sull'uomo e sul mondo, contenuta nel mistero dell'incarnazione e della redenzione, con la potenza di quell'amore che da essa emana. Sullo sfondo dei sempre crescenti processi nella storia, che nella nostra epoca sembrano fruttificare in modo particolare nell'ambito di vari sistemi, concezioni ideologiche del mondo e regimi, Gesù Cristo diventa in certo modo nuovamente presente, malgrado tutte le apparenti sue assenze, malgrado tutte le limitazioni della presenza e dell'attività istituzionale della Chiesa. Gesù Cristo diventa presente con la potenza di quella verità e di quell'amore che si sono espressi in Lui come pienezza unica e irripetibile, benché la sua vita in terra sia stata breve ed ancor più breve la sua attività pubblica.
Thank you.
la sua verità, nella sua piena dimensione. Non si tratta dell'uomo astratto, ma reale, dell'uomo concreto, storico. Si tratta di ciascun uomo, perché ognuno è stato compreso nel mistero della redenzione e con ognuno Cristo si è unito per sempre attraverso questo mistero. Ogni uomo viene al mondo concepito nel seno materno, nascendo dalla madre, ed è proprio a motivo del mistero della redenzione che è affidato alla sollecitudine della Chiesa. Tale sollecitudine riguarda l'uomo intero ed è incentrata su di lui in modo del tutto particolare. L'oggetto di questa premura è l'uomo nella sua unica e irripetibile realtà umana, in cui permane intatta l'immagine e la somiglianza con Dio stesso. Il Concilio indica proprio questo, quando parlando di tale somiglianza ricorda che l'uomo in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa. L'uomo così com'è voluto da Dio, così come è stato da Lui eternamente scelto, chiamato, destinato alla grazia e alla gloria. Questo è proprio ogni uomo, l'uomo il più concreto, il più reale. Questo è l'uomo in tutta la pienezza del mistero di cui è divenuto partecipe in Gesù Cristo, mistero del quale diventa partecipe ciascuno dei 4 miliardi di uomini viventi sul nostro pianeta, dal momento in cui viene concepito sotto il cuore della madre.
Potremmo concludere questo momento di preghiera con i ringraziamenti, li facciamo dopo, con un canto. Se tu mi accogli con il cuore, facciamo alzandoci in piedi, tra l'altro è stato anche suonato questa sera, grazie. E poi invitiamo il pianista a scendere e lo applaudiamo con essimi.
Grazie.